Grazie a voi. E ciò che soprattutto appunto mi sento di dire in questo momento è tutta una serie di ringraziamenti. Intanto buonasera e grazie a tutti voi di essere qui. Vi sono, come dire, personalmente grata a ciascuno di voi per essere qui, perché come ha detto un collega, la questione Roma è una questione impopolare. E un libro sui Roma è per definizione un libro impopolare. E dunque sono molto grata all'Istituto Tecnico Pareto per aver accettato questo pomeriggio di accogliere questo incontro. Sono grata al Centro Studi Pietro per averlo organizzato e sono ammirata, diciamo, dalla ricchezza dei materiali e dalla bellezza poi di questa presentazione, che è assolutamente insolita rispetto agli schemi soliti delle presentazioni. Grazie per avermi legato con questi spezzoni qua e là di vita a Roma dall'Europa, e grazie a Consuelo Lupo per aver dato voce con straordinaria intensità ai personaggi raccontati in questo libro. E grazie anche a Carla Mazzola per aver raccontato le difficoltà che ci sono qui riguardo allo strumento principe dell'integrazione dei Rom e dei Sinti, che qui non ci sono, però in questo paese lo strumento principe che è, non può che essere la scuola, che è la prima frontiera, il primo presidio per tutto questo. Ciò che vorrei brevemente dirvi è che intanto noi abbiamo parlato prevalentemente questa sera dei campi. Ebbene, i campi non esauriscono l'universo, il minuscolo universo Rom di questo paese. Quando Giancarlo Incata vi ricorda che i Rom e i Sinti in Italia sono tra i 140 e i 160 mila, ciò significa che sono circa lo 0,23% della popolazione italiana. Lo 0,23% significa, farla molto breve, che ogni 400 persone che incontrate avete la possibilità di incontrare un Rom. Perché questo possa essere diventato un problema in Italia, e perché questo problema possa essere addirittura diventato una emergenza nel 2008, è forse complicato capire se non ponessimo mente al fatto che stiamo parlando dei Rom. Una donna romena che ho incontrato nel mio lungo viaggio mi ha detto: noi Rom siamo lo zero del mondo. Mi pare una formula meravigliosa. Vito Lomono ha introdotto questo incontro dicendo: quando parliamo della questione Rom stiamo parlando di una questione dei diritti di una minoranza. E in realtà il grado di sviluppo, di maturità democratica di un paese si misura sul modo in cui rispetta le minoranze e i loro diritti. Ma nel caso dei Rom e dei Sinti noi stiamo parlando di un popolo senza diritti. E un popolo che senza diritti, grazie a Micata appunto per averci dato modo di capirlo, un popolo che è senza diritti in Italia, ma è senza diritti in Portogallo, è senza diritti in Francia, è senza diritti in molti, in Kosovo, è senza diritti in Romania. Una cosa che voi sicuramente conoscete, perché poi vedo qui molti ragazzi, allora è utile che voi sappiate che nella storia europea che noi abbiamo studiato e che anche voi continuate a studiare a scuola, nonostante io abbia 55 anni e voi infinitamente di meno, continuiamo a studiare una storia europea che è emendata di alcune sue pagine orribili. Tutti sappiamo della schiavitù in America e sappiamo della guerra civile che è scoppiata sulla schiavitù in America. Nessuno, io pure, fino a quando non mi sono messa a lavorare sul tema dei Rom, quasi nessuno di noi sa che in Romania c'è stata la lunga schiavitù dei Rom, che è durata 500 anni. Per 500 anni oggi la Romania è la nazione europea che ha il maggior numero di Rom, i quali non si dichiarano largamente perché sono vittime di una discriminazione pesantissima. Ma si stima che la Romania, che il 10% della popolazione romena sia Rom, questo vuol dire circa 2 milioni di persone. Sono 2 milioni, e anche questo non si sa, non perché nel loro viaggio dall'India verso l'Europa, che iniziò mille anni fa, i Rom abbiano scelto prevalentemente la Romania per insediarsi, ma sono lì talmente numerosi perché vengono ridotti in condizioni di schiavitù e quindi non si potevano muovere, ed erano addetti a erano utilizzati sia nei monasteri della potentissima Chiesa ortodossa romena, sia nei grandi latifondi della nobiltà terriera romena. In Roma, contrariamente a quanto probabilmente molti di voi pensano, sono lavoratori straordinari. Allora, che cosa succedeva? Che venivano intanto venduti e acquistati a prezzo strepitoso, cioè un rom maschio costava quanto un cavallo, che in Romania adorano i cavalli. Ed erano talmente pregiati, e ovviamente in schiavitù ne volevano tantissimi, ma talmente apprezzati paradossalmente, che la Romania importava rom e li importava dai paesi dell'est, dai Balcani. Il risultato di tutto questo è che per l'appunto ci sono oggi circa 2 milioni di rom rumeni che vivono però, perché che cosa succede? Erano schiavi. La Romania come ha metabolizzato il fatto di aver fatto durare la schiavitù di questo popolo fino al 1856? Ha metabolizzato tutto questo sviluppando nei confronti di Roma un disprezzo gigantesco, perché se non li disprezzasse dovrebbe disprezzare se stesse per il passato per averli ridotti in schiavitù. Dunque, dalla Romania i Rom emigrano e poi vengono anche dalle nostre parti, eccetera, eccetera, ma non vi voglio fare un discorso troppo lungo. Quello che vorrei dirvi è che sostanzialmente sui Rom, chiunque di noi pensa di sapere tutto, e pensa che quel tutto che sa è quel poco che bisogna sapere. Questo poco è che i Rom sono ladri e che sono accattoni. Finito con queste due, esaurito il capitolo con queste due definizioni, ognuno pensa che non ci sia bisogno di saperne di più. Il libro nasce dal bisogno di superare tutto questo, di cercare di vincere questo pregiudizio orribile. Tutti i pregiudizi sono orrendi. Quelli che riguardano un intero gruppo umano sono particolarmente orrendi, perché poi l'esito di questi orrendi pregiudizi, come per esempio dei pregiudizi sugli ebrei, è che ogni tanto qualcuno viene in mente di sterminare un popolo. Gli ebrei sono riusciti a fare della Shoah, dell'Olocausto, una categoria di interpretazione anche della storia europea, una vergogna europea. I Rom, che sono stati sterminati parimenti, non sono riusciti a dimenticare il Porranus, e che è il loro Samu del Pen, tutti morti in lingua romani. Non ci sono riusciti per una ragione culturale, mi è stato spiegato, cioè nella cultura rom la morte è un evento terrorizzante e che si esorcizza in qualche modo, cioè curiosamente, io mi chiamo Bianca perché mia nonna si chiamava Bianca, la mia nonna paterna, nessun rom porta, per quello che io ne so, il nome del proprio nonno. Ah sì? Appunto, negazione. Altro principio, i Rom sono estremamente frastagliati. Si tratta di una popolazione che parte dall'India, affronta una migrazione che appunto dura, è durata per mille anni, tocca l'Europa variamente e si struttura anche in relazione al paese in cui va. Allora, ciò che hanno raccontato a me è che avendo che probabilmente Rom di origine diversa da quella da quelle le prime, un orrore sacro della morte, tutti i possedimenti, nel caso in cui una persona muoia, i possedimenti, tutto ciò che il morto possedeva viene bruciato, il nome di quella persona non viene più pronunciato e si ha un terribile ritorno dei morti che vengono tra i vivi sotto forma di mulè, sono le anime dei defunti che vanno tra i vivi. Mi dicono, la mancata rivendicazione del Porranus tra i Rom deriva dal fatto che loro hanno con la morte questo rapporto, per cui non hanno rivendicato lo sterminio. Questo però che cosa comporta? Comporta che anche su questo ci sia una pagina bianca nella storia europea, cioè noi sappiamo che ci sono stati 6 milioni di morti nella Shoah, non sappiamo che c'è stato il 500.000 di morti del Porranus. E Anno Limberga, anche questo è interessante. Il processo di Norimberga, il processo criminale nazisti per lo sterminio degli ebrei, nessun rom viene ammesso a testimoniare, non vengono imputati ai gerarchi nazisti gli stermini compiuti nei confronti dei rom. Perché questo succede? Anche questo è interessante che voi, soprattutto voi ragazzi, lo sappiate. Perché si dice i rom sono stati sterminati, mica le ragioni razziali. E hanno sterminati perché erano delinquenti, erano criminali, asociali. Esattamente come gli ebrei portavano una stella gialla, i rom portavano invece un triangolo nero. Quello era, per gli omosessuali c'era un simbolo rosa. Ogni categoria da sterminare aveva il simbolo che lo identificava. I rom vengono identificati col triangolo nero. Si dice, anche in Italia c'è stata una forma di persecuzione fascista, anche in Italia i rom che vivevano in Italia, i rom sono in Italia da 600 anni, quando noi diciamo che la metà di loro sono cittadini italiani, sembra che avantieri abbiano preso la cittadinanza, sono qui da 600 anni, il primo raccontato fu un cronista bolognese che vide questo gruppetto di gente dalla pelle nera, venivano dall'India, nell'Europa bianca facevano sensazione perché erano la pelle scura. E scrisse questo gruppo vestito con abiti molto sgargianti che arrivava a Bologna e li fotografò, diciamo, in questa cronaca come erano magri, negri e mangiavano come porci. E quindi lì era definito che a noi italiani non ci piacevano. Sono 600 anni che non ci piacciono, sarebbe il caso di cominciare a ripensarci. Però vi dicevo, a Norimberga non vengono ammessi a testimoniare i rom perché il loro sterminio viene imputato a loro medesimi, ne sono state le vittime, benissimo, allora le vittime sono i colpevoli del loro sterminio e se lo meritavano perché erano criminali. Però, e lì nel libro l'ho citata perché mi sono andata a prendere, perché non avevo sentito parlare, la biografia di Rudolf Höss, il capo di Auschwitz. E Rudolf Höss, che naturalmente era un nazista convintissimo, ripeto, il comandante di Auschwitz, e che al quale non si può sicuramente attribuire una parzialità a favore dei rom, lui medesimo però racconta la persecuzione che questo popolo subisce, cioè racconta che venivano arrestati e spediti nei campi di concentramento e di sterminio anche i rom che tornavano dal fronte della guerra ed erano decorati per le azioni fatte in guerra, perché poi rom e sinti tedeschi erano alcuni molti perfettamente integrati nella società tedesca e essendo integrati come tali erano stati arruolati, erano andati in guerra, alcuni si erano distinti in azione. Ebbene, anche questi, nel momento stesso in cui il nazismo decide di avviare la politica di sterminio, vengono presi al ritorno e spediti nei campi di concentramento. Ora, che potessero essere associati agli eroi di guerra sembrava curioso per Rudolf Höss, non so a voi. Però questo è lo stato dell'arte, lo stato dei luoghi analfabeti abbia mantenuto, con una diaspora così vasta, abbia mantenuto nel corso dei secoli una lingua e sia riuscita a tramandarlo, e che tutta la storia di questo popolo sia in questa lingua, perché è un popolo che sceglie una cultura orale. Ora, come voi probabilmente saprete, la storia, dovunque e dappertutto, non è un problema solo nostro, la scrivono i vincitori. E i vincitori scrivono la storia per raccontare perché loro hanno vinto. Se loro hanno vinto significa che loro erano migliori di quelli che hanno perso. I rom hanno rifiutato di scrivere la propria storia, dunque sostanzialmente si sono consegnati al destino di essere scritti da altri, altri ne compresa, intendiamoci. All'inizio di questo libro ho messo una citazione da Hemingway che mi piace pazzamente ed è posta a epigrafe dei 49 racconti di Hemingway. Ed è una frase di Hemingway che dice che la cosa più difficile è scrivere onestamente degli esseri umani. Ora, io ho cercato per l'appunto di scrivere dei rom con onestà, poi quando ci sia riuscita, non lo so, mi auguro di esserci riuscito. E la mia speranza è che poi siano loro a scrivere di se stessi, che siano loro a raccontarci il loro mondo, il loro modo di vivere, quello che pensano, quello che sognano, i loro desideri, che siano loro a parlarci di loro stessi. Però vi dicevo, come mi spiego una discriminazione così potente e una quantità di pregiudizi così potente? Vi spiego i pregiudizi con un'immagine che mi colpì. Tra i personaggi, tra le persone raccontate in questo libro, c'è un tal Boban Trajković che vive a Roma. E Boban è, parlavamo della comunità di Sant'Egidio, è il testimonial per la comunità a Roma, che la comunità di Sant'Egidio pone al tavolo di Papa Benedetto XVI in un Natale di un paio d'anni fa. Sì, i pranzi di Natale, quelli che ti fanno la mensa dei poveri, e chiama Boban con tutta la sua famiglia. Boban ha una moglie e ha due bambini. Una di queste due bambine aveva 3 anni quando vengono invitati al pranzo col Papa. E a un certo punto Boban, seduto al tavolo di Papa Benedetto XVI, e di Monsantissimo, si volta e vede sua figlia in braccio al Papa, che gli chiacchierava allegramente. Da allora poi, mi raccontava questo giovane, ogni volta che compare in televisione Papa Benedetto XVI, questa bambina comincia a correre per casa perché lo conosce, lo vede in televisione e corre dappertutto e strilla: venite, venite, c'è Dio in televisione, perché lei ha capito questa cosa qui, insomma, che il Papa Benedetto XVI era Dio, qualche cosa che non aveva spiegato e lei l'ha capito così. Comunque, Boban è uno che per fortuna sua, perché questo è il discrimine nella società dell'immagine, non ha la faccia da zingaro. Cioè Boban è un po' scuro di pelle, ma può andare serenamente in giro per il mondo perché quando cammina nessuno lo piglia per zingaro. Perché i rodari fanno un percorso dalla Romania, arrivano in Serbia, eccetera, eccetera, e quindi non hanno i lineamenti che identificano a primo sguardo lo zingaro. Sì, a un certo punto Boban comincia a frequentare un corso per mediatore culturale presso la comunità di Sant'Egidio ed è un gruppo di questi della Roma multietnica, e quindi ci sono gli afghani, quindi ci sono i pakistani, quindi ci sono i cinesi, cioè di tutto. È un corso per mediatori culturali con una quarantina di iscritti, e un certo giorno di questo corso viene fuori, non so bene come e perché, non mi ha raccontato, comunque a un certo punto viene fuori che tra di loro c'è un rom. Angoscia nella piccola scolaresca, tutti cominciano a guardarsi l'un l'altro molto spaventati: ragazzi, c'è lo zingaro tra noi. Questo per dirvi della diffusione del pregiudizio. E finalmente diciamo chi è sto zingaro e si alza Boban. E allora io domando a Boban: ascolta Boban, perché stiamo parlando di stranieri in una città, no? Che non è che stiamo parlando di un incontro a Rotary, come prevede. Dico: ma scusa Boban, ma perché c'era questa cosa, c'era questa paura, c'è stata questa emozione, il pensiero che c'era il rom nella classe? E lui mi risponde: perché loro sapevano come era fatto un rom, no? come era fatto un rom? Un rom, un essere umano come tutti gli altri, come deve essere fatto un rom? E Boban mi dice: no, perché loro lo conoscevano solo sporco o mal vestito in mezzo alla strada. E coglie, devo dire, il punto essenziale della questione, che è che tutto ciò che noi sappiamo dell'universo rom è quello che incontriamo per strada, cioè è l'accattonaggio, sono le bambine col cartone, eccetera, eccetera. Questa è la parte di questo universo che arriva fino a noi perché lo vediamo. Non abbiamo curiosità di conoscere tutto il resto. E questo condanna loro sicuramente, perché come ci ha detto il direttore culturale di cui ho già parlato, voi non ci ammazzate, però ci fate soffrire. Questo condanna loro, ma condanna anche noi a non conoscere una parte, dirò, non determinata. Quando parliamo dello 0,23% della popolazione italiana, ragazzi, però anche su questo questo è doverosa una riflessione. Ha detto Carla Manzola, sono 120 persone nella città di Palermo, nella città di Palermo ci sono 700.000 abitanti, cosa sono 120 persone contro 700.000? È vero anche a Roma questo, a Roma i Rom diciamo che sono in condizione di vivere nei campi, perché poi ce ne sono un'altra parte che non è il nostro problema, sono circa 6.000, su una città di 3 milioni di abitanti, in cui i flussi di ingresso e di uscita dalla città sono calcolati in 500.000 di persone al giorno. A Roma entrano 500.000 la mattina, escono 500.000 la sera, che vi spiega perché c'è quel traffico orrendo. Questi 6.000 perché sono un problema? E andiamo qui a una faccenda che riguarda, e c'ha ragione Vito Lo Monaco, anche la mafia, cioè è una faccenda. Andiamo qui al cuore del modo che l'Italia ha di affrontare i problemi, che è un modo in cui i problemi, come dire, vengono coccolati, allevati, mantenuti per essere usati al momento opportuno. Questo nella questione dei Rom è realmente decisivo. Nel senso che non dà conto di un pregiudizio così generale, generalizzato, su cui poi va scavato per le ragioni storiche. Io ho scritto, secondo me, c'è questo pregiudizio diffuso perché loro sono un popolo del no, cioè tutti i passaggi determinanti della storia europea da quando loro sono nell'Europa, cioè circa 600-700 anni, ogni svolta della storia europea, loro si sono tirati indietro, fedeli a se stessi, fedeli alla propria comunità, si formavano gli stati nazionali, allora bisognava scegliere, c'è il confine, tu che sei, francese o spagnolo? No, io sono romano. Questo però li metteva, e dunque si andavano a situare sui confini, da qui anche il nomadismo, eccetera, eccetera. Ma per il fatto stesso di stare sul confine, di non accettare di essere francese in terra di Francia o spagnolo in terra di Spagna, per essere fedeli a se stessi, hanno pagato un prezzo formidabile, perché erano sospetti, parlavano questa lingua, il romanesco, e sono riusciti a mantenerlo. Benissimo, anche questo li rendeva sospetti, e nel 1763 che un sacerdote ungherese che aveva studiato con taluni indiani del Malibar è riuscito a capire, a decifrare nei suoni della lingua parlata dai Rom qualcosa che gli ricordava l'India, e quindi sono cominciati questi studi e si è stabilito che il romanesco procede dall'India, qualcuno dice dal sanscrito, eccetera eccetera, comunque che è una lingua con una sua storia, con dei prestiti da tutti i territori in cui i Rom man mano sono passati, gli armeni, eccetera eccetera. Fino al 1763 non si diceva però guarda questi che lingua strana che parlano, che sarà Zulu, no, si diceva sicuramente questa lingua che loro parlano è un linguaggio di Madalita per comunicarsi, dove bisogna andare a rubare, dove ci sono cose da prendere, eccetera eccetera. Cioè si sospettava che tutti, compresi i bambini di 2 anni che cominciavano a parlare, comunicassero tra di loro con un linguaggio che era da malfattori. Altri passaggi di storia europea, non ve lo voglio fare lungo, ma quando si passa, che ne so, alla tutta la storia medievale è una storia di pellegrinaggi, di movimenti. Quando poi si diventa stanziali, anche lì, loro si rifiutano di fermarsi, continuano a praticare questo nomadismo. Quando si tratta di passare al lavoro salariato, fisso, è un passaggio che si compie con la rivoluzione industriale, anche lì loro scelgono di essere artigiani, di avere un mestiere autonomo e indipendente. Non vogliono partecipare del lavoro salariato, e così via. Quando si sceglie di passare alla cultura, dalla cultura orale alla cultura scritta, anche lì si tirano indietro. Una studiosa che ha chiamato un popolo resistenza, a furia di resistere poi si sono resi sospetti a tutti gli altri, cioè pagano le conseguenze di questa fedeltà estrema a se stessi, alla loro comunità. mi è piaciuto molto perché mi dà il segno di quello che veramente accade con i Rom, il testo manoscritto di questa Daniela, che spiega bene qual è la questione, cioè il pregiudizio nei confronti dei Rom può esistere e resistere fino a quando noi non entriamo in contatto con loro. Tutto questo è abbastanza facile rispetto ai campi. Nel momento stesso in cui si crea la relazione, allora scatta lo stesso meccanismo che è capitato a Boban, cioè che si verifica che sono esseri umani esattamente come noi. Torniamo, e su questo vorrei chiudere, alla questione di partenza. Perché sono diventato un problema? Perché questi 120, no? Sembrano ingestibili per una città di 700.000 abitanti? Perché i 6.000 di Roma sono ingovernabili per una città di 3 milioni di persone con mezzo milione che vanno avanti e indietro? Perché i Rom sono utili? È la logica del capro espiatorio che ha una lunga tradizione di studi. I Rom servono alla politica, sui Rom in questo paese si vincono e si perdono le elezioni. La politica della paura di cui parlava Giancarlo Riccardo, una dei ragazzi che io ho intervistato e che in questo libro barava, no? A un certo punto invitato in una scuola, dice questa frase, dice: noi Rom, è una platea più o meno come siete voi, si alza una ragazza, ci sono le ragazzine in prima fila, lui è molto emozionato, si alza una di queste ragazzine e gli dice: come vi vendicherete? E vabbè, ma di che cosa ci dobbiamo vendicare? Come vi trattiamo? Perché evidentemente la ragazzina aveva una qualche consapevolezza, una qualche coscienza civile che pungeva. E Barabba risponde: non ci dimenticheremo, noi Rom non abbiamo mai fatto una guerra. E questo è vero. La cosa fantastica, Benedetto XVI, che evidentemente deve, in qualità di tedesco, forse ha un po' di senso di colpa, non lo so, o ha un senso di colpa o ha un debole. Ne ha incontrati 1.400 a Roma nel giugno scorso, e nel presentare questo incontro si è detto, ve lo ripeto perché questo vi dà conto della complessità del universo Roma, che avrebbe incontrato i Roma, i Sinti, i Manusci, i Romani Scelza, i Calè, eccetera eccetera, perché le declinazioni sono veramente molte. Sono arrivati 1.400 Roma, Manusci, Calè, Sinti, eccetera eccetera a Roma, e hanno avuto la terribile sfiga di imbattersi giusto nel giorno in cui c'era Lady Gaga, onde per cui il giorno dopo tiroloni su Lady Gaga, che aveva fatto il campionato Colosseo, e quindi nell'incontro del Papa con 1.400 Roma pochissima risonanza pubblica, e c'è anche un elemento di sfortuna. Allora servono, perché sui Roma si vincono qui a Roma sicuramente, si vincono e si perdono le elezioni. O si sono vinte e si sono perse le elezioni. Basta una cacciata di campo Roma per avere una grandissima pubblicità sul giornale e per farsi belli, diciamo, di fronte a una cittadinanza che è impaurita da questa gente senza capire bene perché e per come. E basta una cacciata che è facile, perché c'ha ragione Barabba, i Rom non hanno mai fatto una guerra, per cui quando vengono sgomberati, sì, qualcuno ha scritto di loro, sono mansueti, ma no. Uno che li amava, Flaubert, ha scritto di loro, sono mansueti come pecore, per rappresentare questa estrema arrendevolezza, anche quando ci sono stati errori di Ponticelli, e sono arrivati a incendiarli i campi, peraltro pensate dalla camorra nel 2008. Forse voi avrete visto qualcuna di queste fotografie, quelli sulle apette che scappavano, con un poco di, diciamo, con un'aria di grandissima rassegnazione e senza nessuna forma di resistenza. Quando vengono sgomberati i palazzi, sono arrivati degli extracomunitari, c'è sempre una qualche forma di resistenza, si vanno a rifugiare in una chiesa, resistono, i Rom non resistono, li cacciano, se ne vanno. poi si faranno magari un campo da qualche altra parte, eccetera, eccetera. Ma quelli di Livorno, che poi sono bruciati, eccetera, sono stati sgomberati non so quante volte, e ogni volta cercavano un posto un pochino più riparato per nascondersi, ma scacciati se ne vanno, non resistono. Questo rende estremamente facile organizzare la cacciata di Roma, fare il titolo sui giornali e mostrare questo pugno duro e per questa via conquistare credito presso gli elettori. Questo però, vi dico, ha funzionato per me, è stato un segnale di speranza le amministrative di quest'anno, perché anche a Milano, quando si è visto che c'era un po' di difficoltà a vincere la partita, era un po' incerta, si è tirato fuori, stati ben attenti, Zingaropoli, si è tirato fuori Dortmund, Pisapia riempirà di zingari Milano. Se voi provate a sostituire ebrei a zingari, vi accorgerete che forse vi dà un minimo di brivido, perché se si fosse detto Pisapia farà di Milano Giudeopoli, se si fosse detto Pisapia riempirà di ebrei Milano, ci sarebbe stata un'insurrezione della coscienza democratica di questo paese, che avrebbe detto voi non potete dire questo, no? Sarebbe successo un casino. Invece si è detto Pisapia vuole riempire di zingari Milano e non è successo niente. Non è successo niente, però hanno perso lo stesso. Il che vuol dire che forse la carta a Roma non funziona più come funzionava una volta. Se la carta a Roma per la politica non funziona più come una volta, c'è qualche speranza che si risolva il problema dei Rom. Questo è un segno di cambiamento veramente importante. È piccolo, ma importante. D'altra parte, come i viaggi, no? Una volta la moglie di Berita, c'è un proverbio cinese fantasmagorico che dice anche il viaggio più lungo comincia con un passo. Per cui può darsi che questo passo sia il passo di una storia nuova, cosa che mi auguro, perché obiettivamente siamo di fronte a una questione di diritti umani, e se di fronte ad una minuscola questione di diritti umani restiamo passivi e indifferenti, un giorno possiamo ripiombare negli incubi che la storia europea conosce, e non è il caso. Quindi grazie a tutti di essere stati qui.
Alinka scrive una poesia, il titolo è Silenzio. L'arancione delle foglie arde l'aria silenziosa e va incontro al giorno, come se avesse un appuntamento. I lunghi nastri di foglie ondeggiano al ritmo del vento e cullano il mio riposo.